Cari amici di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra catechesi mensile. Ormai da diverso tempo stiamo trattando la questione della sofferenza, cioè di quanto sia importante la sofferenza nella vita cristiana. Io ribadisco sempre questo punto, che ovviamente la sofferenza di per sé rientra nel cosiddetto male fisico, il quale male si è introdotto nel mondo, nella vita dell'uomo, in conseguenza del peccato. Perché se non ci fosse stato il peccato originale, l'uomo, la vita dell'uomo sarebbe stata priva del male. E quindi questo, diciamo, è una lettura che dobbiamo sempre tenere in considerazione, meglio una verità che dobbiamo sempre tenere in considerazione. Ma post peccatum, cioè dopo il peccato originale, la sofferenza, perché scelta da Dio stesso, non dimentichiamo che il Verbo, cioè la seconda persona della Santissima Trinità, ci ha redenti attraverso la sofferenza, attraverso la sua passione e attraverso la sua morte. Dunque, perché Dio ha scelto questa strada per salvarci, è inevitabile che questa sia la strada per ogni cristiano. Ovviamente il Signore permette le croci tenendo presente la nostra possibilità di affrontarle, e poi permette le croci, come diremo subito, adesso, immediatamente, dando anche la grazia sufficiente e necessaria per poter affrontare, sempre che noi chiediamo questa grazia, attraverso la preghiera. Dunque, la sofferenza è la strada maestra. Non può esistere un cristianesimo, l'abbiamo ribadito più volte, cari amici, non può esistere un cristianesimo senza la croce. E tutta la deformazione della teologia cosiddetta modernista e neomodernista verte proprio su questa menzogna, cioè sulla menzogna di voler presentare un cristianesimo senza la croce, un cristianesimo senza il Calvario, un cristianesimo senza la redenzione e un cristianesimo senza la necessità di compensare quelli che sono i peccati perpetrati nei confronti di Dio. E allora continuiamo questo discorso in merito alla bellezza della sofferenza, perché se la sofferenza non si può amare di per sé, in quanto, torno a ripetere, è una conseguenza del peccato, è pur vero però che la sofferenza, rientrando nei piani della permissione di Dio, e quindi rientrando anche in quel discorso di redenzione che Dio ha operato attraverso suo Figlio, la sofferenza vissuta in questo modo, cioè vissuta come compartecipazione, come dice anche San Paolo, no? Come compartecipazione alla sofferenza redentiva di Cristo, diventa una acquista bellezza, proprio perché tutto si pone nel progetto dell'amore salvifico di Dio. E allora, vedete, voglio leggervi queste parole di San Giuseppe Moscati. San Giuseppe Moscati dice così: quali che siano gli eventi, ricordatevi due cose. Dio non abbandona nessuno. Quanto più vi sentite solo, trascurato, vilipeso, incompreso, e quanto più vi sentirete presso a soccombere sotto il peso di una grave ingiustizia, avrete la sensazione di un'infinita forza arcana che vi sorregge, che vi rende capaci di propositi buoni e virili, della cui possanza vi meraviglierete, quando tornerete sereno, e questa forza è Dio. Ora vedete che cosa dice qui San Giuseppe Moscati. Dice che quando nella vita si incontrano delle forti tribolazioni, delle forti prove, addirittura lui parla del fatto di sentirsi soli, di sentirsi trascurati, vilipesi, incompresi, eccetera. Pensate soprattutto ai nostri tempi, quando per difendere adeguatamente, testimoniare adeguatamente la verità della fede, ci si sente anche derisi, e derisi anche dalle persone che sono più, diciamo, immediatamente più vicine. E quindi c'è questo senso un po', direi, questa tentazione allo scoramento, ma ci si abbandona alla volontà di Dio. E allora dice San Giuseppe Moscati, chissà quante volte lui ha vissuto questa sensazione, dice San Giuseppe Moscati che proprio in quei momenti si ha la sensazione di un'infinita forza arcana che sorregge. Lui utilizza proprio questa definizione, un'infinita forza arcana, cioè misteriosa, che sorregge. Addirittura che conferisce energia malgrado la prova, malgrado il dolore. Poi quando tutto passa e uno si accorge che in quel momento di prova non solo è riuscito a fare quello che doveva fare, ma forse l'ha fatto anche con più convinzione, con più forza, e allora uno si meraviglia, dice: ma come è possibile tutto questo? Come sono riuscito a fare quello che ho fatto in un momento così difficile? E dice San Giuseppe Moscati, ci si accorge allora, possiamo dire ex post, no? Dopo quello che è avvenuto, ci si accorge allora che veramente Dio ci è venuto incontro, che Dio ci ha donato la sua forza affinché potessimo adempiere, la sua volontà. Certo, come dicevo io all'inizio, bisogna pregare perché Dio doni questa forza, perché da una parte Dio permette nella nostra vita, come dicevamo, delle prove che possono essere conformi, no? A quelle che sono le nostre possibilità, perché Dio, c'è un detto che dice, Dio ci manda una croce adatta alla nostra possibilità di portarla, e quindi ci sono croci piccole e ci sono croci grandi, e Dio sa come distribuire queste croci, no? Però bisogna conformarsi, più tutto bisogna essere in grazia, nella grazia santificante, quindi in uno stato di comunione, di amicizia con Dio, e poi bisogna chiedere al Signore questa energia. L'espressione che abbiamo già citato diverse volte, famosissima, no? Di Sant'Alfonso Maria dei Liguori, che dice: chi prega si salva, chi non prega non si salva, si danna. Perché? Perché chiaramente la preghiera ci serve per chiedere aiuto a Dio. Vedete, se una persona è in difficoltà, sta in mare, è in difficoltà, non riesce ad arrivare a riva, eppure è vicino alla riva, e non grida e non chiede aiuto, è possibile anche che il bagnino, chi sta nei pressi, non si accorga di quella persona che sta chiedendo aiuto, e quindi passa oltre. Bisogna gridare, invocare. Certo, Dio sa tutto, questo è evidente, però Dio vuole essere invocato, vuole essere chiamato, invocare, no? Invocare. Cioè, vocare è un verbo che viene dal latino che significa chiamare, un verbo latino che significa chiamare, quindi invocare significa chiamare dentro, no? Chiamare nella propria vita. E se noi non invochiamo l'aiuto di Dio, è evidente che questo aiuto non arriva, perché Dio vuole sempre che noi desideriamo Lui. Scrive San Francesco di Sales in Filotea, nella parte terza: desidera pure di guarire per servire Dio, ma non rifiutare di essere ammalata per ubbidirgli. Sapete che Filotea immagina San Francesco di Sales di parlare ad un'anima. Desidera pure di guarire per servire Dio, ma non rifiutare di essere ammalata per ubbidirgli. E preparati anche alla morte, se quella a lui piacesse, per lodarlo e gioire con lui. E poi qui San Francesco di Sales ci offre un bel esempio, come nel suo stile letterario. Le api nel periodo in cui fanno il miele vivono e si nutrono con una sostanza molto amara. Lo stesso avviene per noi. Non potremo mai compiere atti di grande dolcezza e pazienza, fare il miele delle buone virtù, finché non saremo capaci di mangiare il pane dell'amarezza e vivere tra le sofferenze. Il miele, continua ancora San Francesco di Sales, ricavato dai fiori di timo, piccola erba amara, è senza confronti il migliore. Lo stesso è della virtù esercitata nell'amarezza delle tribolazioni più vile, basse e abbiette. Molto bella questa immagine di San Francesco di Sales che ci presenta le api, no? Le api che producono questo prodotto, producono il miele che è dolcissimo, che dolcifica tutto. Ma come viene fuori questo miele? Attraverso il lavorio delle api su cose amare. E addirittura dice San Francesco di Sales che il miele più dolce è il miele di timo. Il timo è un'erba amarissima, allora per produrre la dolcezza bisogna vivere l'amarezza, bisogna lavorare sull'amarezza e vivere l'amarezza. Ecco dunque un'immagine puntualissima di quello che è la vita cristiana. Vogliamo produrre la dolcezza di una vita eternamente con Dio? Vogliamo produrre una dolcezza di una vita con Dio già su questa terra e dobbiamo anche accettare e convivere con l'amarezza delle prove che il Signore permette, nella nostra vita cristiana, nella nostra vita cristiana. È inevitabile questo. A riguardo voglio leggervi questa bella preghiera che di padre Jean-Baptiste Saint-Jour. Ricordo che padre Saint-Jour, vissuto nel 600, era un gesuita ed è autore di un preziosissimo libro che vi invito ad avere nella vostra, diciamo, biblioteca, insomma, più che avere tanti libri. Io consiglio sempre di avere pochi ma buoni edificanti libri e sicuramente per la vita spirituale questo libro non può mancare. È un libro piccolino, è un libretto, ma veramente densissimo, che si intitola Fiducia nella Divina Provvidenza. E qui padre Jean-Baptiste Saint-Jour invita il lettore a fare questa preghiera e dice: questa preghiera dice così: Mio Dio, dammi tante ricchezze che il mio cuore ne sia soddisfatto, oppure ispirami un disprezzo così grande da non desiderarle più. Liberami dalla povertà o rendimela così amabile che io la preferisca a tutti i tesori della terra. Fa cessare questi dolori. O, se questo ridondasse ancora maggiore gloria per te, fa che essi si trasformino per me in delizie e che, lungi dall'affliggermi e dal turbare la pace della mia anima, divengano invece la fonte della gioia più dolce. Poi continua ancora questa preghiera: Tu puoi, o Signore, liberarmi dalla croce, puoi anche lasciarmela senza che ne senta il peso, puoi spegnere il fuoco che mi brucia. Puoi, senza spegnerlo, fare che invece di bruciare mi serva di ristoro come i giovanetti ebrei nella fornace di Babilonia. Io ti domando, o l'uno o l'altro, che importa in che modo io sia felice? Se lo sono con il possesso di beni terreni, te ne renderò infinite grazie. Se lo sono con la privazione di questi stessi beni, sarà questo un prodigio che darà ancora più gloria al tuo nome ed io ne sarò maggiormente riconoscente. Ecco, vedete, questa è una preghiera degna di essere offerta a Dio da un vero cristiano. Perché questa è una preghiera degna? Perché non è una preghiera in cui noi chiediamo a Dio che ci liberi dalla croce. Certo, Signore, questo lo possiamo chiedere, Signore, alleggeriscimi le croci, ma nello stesso tempo dobbiamo aggiungere, ma se tu vuoi invece che io porti queste croci, allora fai in modo che conservi la pace, fai in modo che conservi la letizia del cuore e via discorrendo. Cioè, noi possiamo chiedere al Signore che ci tolga o ci alleggerisca quelle che sono le prove che attengono al male fisico, ma dobbiamo sempre, nello stesso tempo, fare la volontà di Dio. Quindi dire al Signore, se tu invece, se quello che io ti chiedo non rientra nel tuo progetto, e allora fammi accettare con gioia il tuo progetto. Questo sì. Questo è quello che noi dobbiamo chiedere nelle prove che attengono, torno a ripetere, al male fisico. Poi per quanto riguarda invece il male morale, no, la preghiera va fatta diversamente. Nel momento in cui noi chiediamo al Signore di aumentare la nostra fede, chiediamo al Signore di vivere più santamente, chiediamo al Signore di odiare ancora di più il peccato, questo non lo possiamo chiedere sotto condizione, ma lo dobbiamo addirittura pretendere da Dio. E Dio vuole che noi pretendiamo queste grazie perché, anzi, si rallegra di questo, no? Quando quella famosa espressione che dice chiedete prima di tutto il regno di Dio e poi tutto il resto vi sarà dato in aggiunta. Le grazie di ordine spirituale, cioè le grazie che servono ad allontanarci dal male morale, noi le dobbiamo pretendere. Il Signore è contento che noi le pretendiamo, perché significa che questo è segno del fatto che noi anteponiamo la salvezza della nostra anima e quindi l'amore a Dio piuttosto che altro, piuttosto che altro. Quindi, tornando al discorso che stavamo facendo, nella sofferenza bisogna pregare perché sia fatta la volontà di Dio. E la sofferenza è bella perché è in essa che si può davvero incontrare Dio. Vedete, questi incontri che stiamo facendo, no? Sulla bellezza della sofferenza, ci danno, la possibilità di chiarire questo punto. Cioè che, mentre senza Dio, la sofferenza diventa alcune volte un macigno insopportabile. Pensiamo a quello che succede ai nostri tempi, no? Dove bastano piccoli disagi perché l'uomo contemporaneo si disperi. Una riflessione la potremmo fare facilmente, forse già l'abbiamo fatta, adesso non ricordo, sulla questione dell'eutanasia. Voi pensate che un tempo il dolore era veramente tale. C'erano delle malattie che avevano con sé, procuravano dei dolori lancinanti. Eppure, perché non c'era una vera e propria terapia del dolore, le cosiddette cure palliative, eccetera. Eppure non vi era una richiesta di eutanasia. Perché? Perché l'uomo di un tempo sapeva bene che la sofferenza non è inutile, anche rimanere inchiodato nel letto, sapere di avere poco tempo ancora da vivere, questo significava, se lo si affrontava lucidamente, significava poter offrire le proprie preziose sofferenze come forma di purificazione per la propria anima e offrirle anche per la salvezza delle anime dei peccatori, delle persone più vicine, dei propri cari, eccetera. È evidente che venendo meno questa convinzione, allora la sofferenza diventa inutile. Cioè, perché io devo soffrire? Ho pochi mesi di vita, a questo punto ottimizzo il tempo e accelero. Perché è chiaro che se non si vive Se si perde questa convinzione secondo cui la sofferenza rientra nel progetto di Dio, allora la sofferenza stessa diventa inutile. Ed ecco perché abbiamo questo paradosso, no? Che oggi c'è una terapia del dolore che quasi smorza il dolore in determinate malattie, eppure si chiede, c'è una richiesta di eutanasia che un tempo non c'era. Allorquando non vi era questa terapia del dolore. Bene, prendiamoci una piccola pausa. Bene, cari amici, riprendiamo allora questo discorso ancora sulla bellezza della sofferenza. E dicevamo che la sofferenza è bella perché è in essa che si può davvero incontrare Dio. Non so se conoscete San Raphael Arnaiz Barón. Fu un monaco trappista spagnolo, il quale morì molto giovane. Voi pensate, nacque nel 1911 e morì nel 1938. E lui così scrive nei suoi scritti spirituali. Le parole che adesso vi leggo sono datate 4 marzo del 1938, quindi poco prima che morisse. E lui scrive così: Vengano i sapienti, chiedano dov'è Dio. Dio è laddove il sapiente, con tutta la sua scienza superba, non può arrivare. Dio si trova nel cuore distaccato, nel silenzio della preghiera, nella sofferenza del sacrificio voluto, nel vuoto del mondo e delle sue creature. Dio, continua ancora San Raffaele, è nella croce. E finché non ameremo la croce, non lo vedremo né lo sentiremo. Rileggo questo passaggio che è molto, molto bello. Dice San Raphael Arnaiz Barón: Dio è nella croce, e finché non ameremo la croce, non lo vedremo né lo sentiremo. E poi continua ancora: Tacete, uomini, che non smettete di far chiasso. Oh Signore, quanto sono felice nel mio ritiro, come ti amo nella mia solitudine, come vorrei offrirti quello che più non ho, perché tutto ho dato. Chiedimi, Signore, ma cosa posso darti? Il mio corpo ce l'hai, è tuo. La mia anima, Signore, verso chi sospira se non verso te, affinché tu finisca per prenderla? Il mio cuore è ai piedi di Maria, supplicante d'amore e senza più volere altro che te. La mia volontà, per caso, Signore, desidero ciò che non desideri? Dimmelo, dimmelo, Dimmi, Signore, qual è la tua volontà e metterò la mia all'unisono. Qual è la tua volontà e metterò la mia all'unisono. C'è perfetta conformazione, aggiungo io, perfetta conformazione alla volontà di Dio. Ma continuiamo a leggere che cosa scrive San Raphael Arnaiz Baron. Amo tutto quanto mi mandi e mi dai. Amo la salute così come amo la malattia. Essere qui come essere là. Essere una cosa o un'altra. La mia vita prendila, Signore, quando vorrai. Come non essere felici così? Se il mondo e gli uomini sapessero, ma non lo sapranno, perché sono troppo occupati con i loro traffici, hanno il cuore troppo pieno di cose che non sono Dio. Ecco, San Raphael Arnaiz Baron dice, pensate, un monaco di 27 anni, dice che io voglio conformare la mia perfetta volontà a te, o Signore, e amo, sto andando a rileggere alcuni passaggi, amo tutto quanto mi mandi e mi dai, amo la salute così come amo la malattia, amo essere qui come essere là, eccetera. L'importante è sapere che tu vuoi questo da me, e tutto quello che tu vuoi da me io lo amo. Dice, gli uomini non possono capire questo. Certo, gli uomini non possono capire questo perché sono pieni di troppe cose, dice San Raphael Arnaiz Baron, sono pieni di troppe cose che non sono di Dio. Vedete, qui uno potrebbe fare questa obiezione, dice, vabbè, ma per un monaco trappista questo può essere relativamente facile, perché il monaco trappista vive come vive, quindi completamente separato dal mondo, e diventa più facile. Ma in realtà, vedete, queste parole di San Raphael Arnaiz Baron sono parole per tutti, indipendentemente dal proprio stato di vita. Certo, ci possono essere dei stati di vita che ti possono facilitare, ma è indubbio, anche se, come si sa bene, e sanno bene i maestri spirituali, il demonio entra dappertutto, quindi non è che se uno si allontana totalmente dal mondo e va a vivere in una certosa, il demonio non lo va a prendere anche lì. Cioè, il demonio lo va a incontrare anche lì, certamente. Ma queste parole sono parole che devono essere lette e meditate da tutti, indipendentemente dal proprio stato di vita. Perché quando San Raphael Arnaiz Baron dice gli uomini non possono capire questo, no? Dice la stragrande maggioranza non può capire questo, perché? Perché è troppo piena di cose e quindi non c'è spazio per Dio nel loro cuore. Ma tutti dovremmo, indipendentemente da ciò che facciamo, anche se il Signore ci chiama a vivere nel mondo, non essere del mondo e quindi fare in modo che nel nostro cuore ci sia solo Dio e non ci siano le cose. Se sappiamo fare questo, e allora si può essere, come quella, secondo quella bella definizione di Don Chatard, dobbiamo essere dei contemplativi in azione, contemplativi in azione. E quindi, se viviamo questo, allora tutte le prove, tutte le croci che il Signore permette nella nostra vita diventano amabili. Diventano amabili. Perché diventano amabili? Perché ci preme soprattutto essere all'unisono, come per utilizzare un'espressione di San Raphael Arnaiz Baron, essere all'unisono con la volontà di Dio. Le nostre sofferenze, in realtà, non solo sono belle per noi, no? Ma abbelliscono Dio. Non nel senso che il Signore possa acquistare qualcosa, perché sappiamo benissimo che Dio, in quanto assoluto, non può acquisire nulla. bensì nel senso che sono il segno della nostra conformazione a Lui. Nell'epistolario, quarto volume, così leggiamo da parte di San Pio da Pietrelcina. San Pio da Pietrelcina dice così: mi rassegno solo pensando che coteste sofferenze sono gioielli dello sposo divino. E questo fatto mi conserva la letizia, fa capire San Pio da Pietrelcina. Mi rassegno pensando che tutte le sofferenze che io sono tenuto a vivere, sono tenuto a vivere, sono dei gioielli, sono letteralmente dei gioielli per Dio. E vedete che poi, tenendo presente questo discorso che stiamo facendo, alla fine solo il soffrire con Cristo conta e rimane. Continuiamo a leggere qualcosa di San Raffaele Arnaiz Baron, sempre tratto dal suo diario. Questa volta è preso da una pagina datata 3 aprile del 1938, dove questo giovane, giovanissimo monaco trappista scrive: come spiegare quanto ha sentito la mia anima quando dalla bocca di un santo prelato ha ascoltato quella che è già la mia follia, ciò che mi rende assolutamente felice nel mio esilio, l'amore alla croce, la croce di Cristo. Cosa si può dire di più? Aggiunge poi San Raffaele: non so pregare, non so cosa sia essere buono. Non ho lo spirito religioso, poiché sono pieno del mondo. So solo una cosa che mi riempie l'anima di gioia. Pur vedendomi così povero di virtù e così ricco di miserie, so solo che ho un tesoro che non cambierei con niente e con nessuno. E questo tesoro è la mia croce, la croce di Gesù, quella croce che è il mio unico riposo. Come spiegare tutto ciò? Chi non l'ha provato non può assolutamente immaginare di cosa si tratti. Oh, se tutti amassero la croce di Cristo, se il mondo sapesse cos'è abbracciare pienamente, veramente, senza riserve, nella follia dell'amore, la croce di Cristo. Quanto tempo perso in conversazioni, devozioni ed esercizi che sono santi e buoni, ma non sono la croce di Gesù, non sono ciò che c'è di meglio. Cosa vuoi di più? Gusta la croce. Cioè, in queste parole San Raffaele dice che anche se non si sa fare nulla, anche se non si sa pregare, anche se a qualche volta si è presi un po' dai trambusti del mondo, bisogna sempre ricordarsi di avere la più grande ricchezza, che è la ricchezza della croce di Gesù. Portare la croce di Gesù, portare insieme a Gesù la croce. E questo addirittura fa concludere San Raffaele che non si può aspirare di più, cioè non si può aspirare ad una ricchezza maggiore. E allora, visto che il nostro destino è questo, ecco l'invito che ci fa San Raffaele, cioè di gustare la croce. Gustare la croce. Quindi, quando parliamo di bellezza della croce, perché questa bellezza rientra nel progetto di Dio. E quindi la croce diventa dolcissima. Vedete, siamo partiti con quell'immagine di San Francesco di Sales, no? Tratta da Filotea, quando ci parla delle api, le api che producono una sostanza dolcissima, qual è il miele, ma lavorando su erbe amare, come il timo, lavorando su erbe amare, quindi lavorando sull'amarezza, si produce poi la bellezza. La croce è amara perché è dolore, ma diventa gustosissima perché è la croce di Gesù, perché ci unisce alla dolcezza di tutte le dolcezze che è nostro Signore Gesù Cristo. Ma continuiamo ancora a leggere qualcosa dal diario di San Raffaele Arnaiz Baron. Questa volta leggiamo dalla pagina datata 20 gennaio 1937, dove questo giovane monaco trappista dice: «Signore Dio, capisco che è per me veramente necessario saper soffrire, giacché in questo mondo accadono tante avversità. Invero, comunque io abbia disposto per la mia tranquillità, la mia vita non può essere esente dalla lotta e dal dolore. Come ci sbagliamo a volte, noi che cerchiamo la vera pace di Dio, e che spesso cerchiamo non la pace di Dio, ma la pace del mondo. Quando il mondo cerca la pace, la pensa così: silenzio, quiete, amore senza lacrime, molto egoismo camuffato. L'uomo cerca questa pace per riposarsi, per non soffrire. Cerca la pace degli uomini, la pace sensibile, pace che il mondo rappresenta in un chiostro sotto il sole, con cipressi e uccelli. Una pace, insomma, senza tentazioni e senza croce. Oggi, continua ancora San Raffaele, benedico dal profondo della mia anima quel Dio che tanto mi ama. Mi ama con le mie miserie, i miei peccati, le mie lacrime e le mie gioie. La pace dell'anima è quella di chi non attende nulla da nessuno. Quello che l'anima aspetta in questo mondo è solo il desiderio di vivere unita alla sua volontà, ed è un'attesa serena, nella pace, nonostante la fatica penosa di non poter ancora vedere Dio. Accompagnarlo sulla croce costa a volte molte lacrime. Nel mezzo della battaglia che diamo al mondo, conclude San Raffaele, Gesù è là, il volto sereno, a dirci che chi segue me non camminerà nelle tenebre. E quindi San Raffaele ci fa capire di non confondere la pace così come la può dare il mondo, di non confondere la pace così come la può dare il mondo con la pace vera, la pace di Cristo. Il mondo può farci credere che la pace sia un'assenza di dolore, che la pace sia un'assenza di sofferenza. Di trovarsi così serenamente in un giardino, in un chiostro, San Raffaele utilizza l'immagine dei cipressi, no? E quando invece la vera pace è affrontare il dolore e salire il Calvario e sapere e volere accettare ciò che nostro Signore permette. E tutto questo, una volta che ci si convince di questo, una volta che si chiede continuamente a Dio di poter vivere tutto questo, fa sì che la croce possa essere addirittura gustata, come dice sempre San Raffaele Arnaiz Baron, perché la croce da amaro diventa dolcissima. Così come fa l'ape, tenendo presente l'immagine che ci ha offerto San Francesco di Sales, che per produrre, torno a ripetere, una sostanza dolcissima qual è il miele, lavora sull'amarezza delle erbe. Lavora sull'amarezza delle erbe. E allora tutto questo per ribadire un principio che ci siamo detti più volte, cari amici, che la vera gioia non è alternativa al dolore e alla sofferenza, ma la vera gioia è alternativa alla disperazione, cioè letteralmente mancare di speranza. Quando invece si affronta la gioia e si sa che tutto rientra nel progetto di Dio e che serve quando si affronta la sofferenza e si sa che tutto rientra nel progetto di Dio e che questa sofferenza ci aiuta ancora di più a avvicinarci al Signore e a fare la sua volontà, anzi addirittura a mettere all'unisono la nostra volontà con la sua, allora effettivamente, malgrado il dolore, si conserva la gioia nel profondo del proprio cuore, si conserva la letizia nel profondo del proprio cuore. Bene, cari amici di Radio Buon Consiglio, ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento alla prossima catechesi mensile. Ave Maria e un caro saluto a tutti quanti voi.